Sabato 20 giugno 1981, presso casa di Emma.
Passiamo al versetto 4. Ma io vi ho detto queste cose affinché, venuta quell'ora, ve ne ricordiate come di cose che vi ho già detto. Versetto 4.
Ma io lo collegherei col numero 1. Vi ho detto queste cose perché non vogliate scandalizzarvi.
Certo.
Perché quando giungeranno, ricordandole, voi che vi siete impegnati con me, che mi avete creduto, che mi avete dato fede, sarete confermati nella fede ricordando quello che vi ho detto e vedete,
cioè, troveremo,
si è avverato.
Troveremo la conferma che tutto è regno di Dio. Ma per poter vedere la conferma che tutto è regno di Dio, si richiede in noi la memoria, cioè il custodire, l'aver ascoltato, e il custodire la parola.
L'essere rimasti.
L'essere rimasti nella parola. Perché le parole di Dio arrivano a noi.
D'altra parte, se
ma noi possiamo
se uno
trascurare, dimenticare.
Allora no. Se uno è nell'impegno, non può dimenticare.
Ecco, appunto, dico,
se uno ha mantenuto,
qui ci fa capire, prima ci ha fatto capire l'importanza di conoscere il Padre e il Figlio. Qui ci fa capire l'importanza del custodire le sue parole, perché proprio se le sue parole sono custodite, cioè ricordate da noi, fanno vedere a noi il regno di Dio, la presenza dello Spirito. Ma quanto più noi sperimentiamo la presenza dello Spirito, tanto più cominciamo ad acquistare forza nello Spirito. Perché dire, caspita, tocco con mano che veramente Dio è colui che regna, che non sono gli uomini, non è il denaro, non è la violenza, non c'è, ecco, è Dio che regna. Ma per poter constatare come Dio è Spirito, per poter sperimentare il regno di Dio, bisogna che noi custodiamo la parola di Dio. Allora, la parola di Dio in noi in primo tempo si annuncia, poi diventa realtà. Ma quando diventa realtà, bisogna che l'annuncio noi l'abbiamo in noi. Altrimenti, se noi non abbiamo la parola di Dio in noi, quando la parola di Dio diventa realtà, noi non vediamo questa realtà come parola di Dio. È chiaro? Ecco. Soltanto se noi abbiamo in noi la parola di Dio, quando questa parola diventa realtà, e certamente diventa realtà, passeranno i piedi della terra, ma le parole passeranno, certamente, come diventa realtà? Guarda qui, quella parola che
diventa conoscenza,
diventa
ragione,
esperienza della
è
parola.
È ragione che si interiorizza.
Diventa esperienza della parola. La parola custodita, vero, si fa, diventa sperimentabile.
Diventa
allora, sperimentabile,
una,
ah, è Dio che opera.
Diventa una ragione in noi.
Certo, dell'avvenimento. E quindi dico, uno sperimenta il regno di Dio, ma dico, questo ci fa capire che la condizione per poter sperimentare il regno di Dio è di avere la parola di Dio in noi, ma per averla bisogna averla ascoltata. Quindi per tutto bisogna aver ascoltato la parola di Dio, poi bisogna custodirla questa parola. Nella misura in cui noi custodiamo questa parola, diventiamo capaci di vederla fuori, perché ognuno di noi diventa capace di vedere fuori, di leggere nell'avvenimento, nella misura in cui ha dentro. Dico sempre che una lingua straniera sono capace di intenderla nella misura in cui la porto dentro. Ma se non l'ho incamerata dentro, le parole straniere per me sono tutti rebus. Ora, è così lo stesso. Vero? Il linguaggio di Dio può essere una lingua straniera per noi. Quindi diventa intelligibile, quindi l'avvenimento, il linguaggio di Dio, la realtà, diventa intelligibile a noi nella misura in cui l'abbiamo dentro, per cui l'interiorizzazione è privilegiata rispetto all'avvenimento esterno, perché è quello che portiamo dentro di noi che dà a noi la possibilità di leggere l'avvenimento esterno. Ma se noi non l'abbiamo dentro, l'avvenimento esterno per noi è tabù.
Chiaro? Tiziana?
Qui si dice, quando giungerà la loro ora, ricordiate di me.
Sì, l'ora di quelle cose di cui io vi ho parlato.
L'ora.
L'ora, sì. Per cui Dio parla a noi le cose prima che quelle avvengano. Per cui abbiamo questi due tempi. La parola di Dio che arriva a noi mentre in una realtà che è diversa da questa. Per cui noi ci troviamo in un mondo che è diverso dalla parola di Dio che arriva a noi.
C'è una situazione.
Cioè, noi ci troviamo in una situazione, no? In un mondo che apparentemente non è parola di Dio, perché Dio parla in modo diverso da come è il nostro ambiente. Per cui c'è conflitto, no? Perché l'ambiente parla in un modo, nell'ambiente si parla in un modo, si affermano certe cose, e Dio il Cristo parla in un modo diverso, per cui nessun uomo ha mai parlato come te.
Per cui ci vuole molta attenzione.
Per cui, ecco, per cui abbiamo un conflitto, La parola di Dio ci mette in conflitto con l'ambiente, con gli uomini, con le creature esterne. C'è una diversità. E allora è lì, se noi abbiamo presente Dio, ecco, allora crediamo di più a Dio che al mondo, che alla realtà esterna. Beh, allora abbiamo la difficoltà con il mondo. Ecco, per cui la strada diventa stretta, l'impegno diventa difficile. Ma se noi ascoltiamo Dio e ascoltiamo le parole di Dio, a poco per volta queste parole di Dio diventano realtà fuori. E come diventa realtà? Dico, guarda qui, ecco, cioè l'ambiente cambia e cambia secondo la parola di Dio ascoltata. Allora, quanto più uno ascolta la parola di Dio, tanto più incomincia a sperimentare che Dio è colui che opera in tutto. E quanto più sperimenta, tanto più diventa figlio di Dio, diventa
la
libero.
La realtà presente che io vivo adesso è parola di Dio, che magari io non riesco a intendere perché non
già,
lo conservare.
Perché non ho ancora dentro. Perché la condizione per poter intendere, leggere, è quella di aver dentro. E fino a che non ho dentro, quello che è esterno per me, capito? E quindi è diverso dalla parola di Dio che arriva a me. Allora c'è il divario, capito? Ecco, la parola di Dio deve essere accolta, ascoltata. Per cui devo mettere Dio prima di tutto. Prima di che cosa? Allora, prima di una realtà diversa che ho davanti ai miei occhi. La realtà dei segni. Allora, se metto prima questo, a poco per volta, siccome è Dio che opera, ecco che la realtà diventa divina. Allora incomincio a sperimentare. Allora sperimentando divento libero, Perché quello che ci rende schiavi è il fatto che noi non sperimentiamo Dio. Allora abbiamo paura. Sì, sì, Dio esiste, ma chissà, attualmente io se non mi do da fare, qui cosa faccio? Qui muoio, qui gli altri, qui cosa faccio? Perdo 100 milioni e non ho più Dio, capisce? Quindi noi veniamo a di questa situazione. Dio esiste, ma allora non si sa mai. Allora è la paura, questa paura qui ci rende schiavi. Per cui cerco di difendermi, ecco, il più che sia possibile, di proteggermi, di avere intorno a me qualche cosa per sostenermi, perché non sperimento Dio. Ma quando uno sperimenta Dio, comincia a sperimentare Dio, ma comincia a essere libero da tutto, perché non ha più paura, ha sperimentato che veramente Dio è colui che opera in tutto e non sono gli uomini. Gli uomini sono operati da Dio, sono operazione di Dio, non sono esseri autonomi che operano, per cui noi dobbiamo avere paura degli uomini, perché domani ci possono... No, gli uomini non possono fare assolutamente niente, perché è Dio che fa tutto, è il creatore, dice il creatore, ma... nemmeno un filo d'erba, nemmeno un capello cade, eccetera, avanti, senza la volontà di Dio, è Dio che fa tutto. Ma quando uno si comincia a rendere conto, diventa libero. Dico che tutte le nostre paure, quindi le nostre schiavitù, dipendono dal fatto che noi non sperimentiamo Dio, ecco, per cui non siamo sufficientemente convinti che veramente è Dio colui che fa tutto.
Io volevo chiedere, cioè, quando ce ne siamo ricordati, no? Di queste cose, cosa avviene? Cioè, non capisco, ma io vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora, ricordate che ve ne ho parlato.
Che ricordando,
cioè, che ci illustrano la potenza del Signore.
Ricordando, ci danno l'intelligenza dell'avvenimento. Dicono: ah, quando una persona mi dice, guarda, domani pioverà, no? Va bene, io posso dire, poi mi dimentico, eccetera. Se invece mi ricordo e domani piove, dice, guarda, quella aveva ragione, ecco, la sua parola mi illumina, mi fa capire che lui è... Quindi, ora, se Dio parla e mi dice, guarda, succederà così, e poi succede questo, allora è proprio Dio che fa le cose. Ecco, questo, cioè, che cosa produce questo ricordo? Mi produce l'esperienza, produce in me l'esperienza, ed è soggettiva, perché dipende da questo ricordarmi, mi produce l'esperienza della realtà di Dio operante in tutto. Me l'ho fatto toccare con mano. Dio ha parlato, quindi questo è avvenuto. È avvenuto secondo la parola di Dio. Quindi allora è Dio che fa tutto. Perché una cosa è sentire l'annuncio, Dio fa tutto. Una cosa è toccare con mano che veramente Dio fa tutto. Ora, io non posso toccare con mano se non ho la parola di Dio presente in me.
Parola di Dio intende Bibbia oppure intende anche ascolto?
Tutto quello che è tutto quello che mi parla di Dio e mi insegna a vedere tutte le cose operate da Dio. Per cui dico, guarda che Dio fa così, cioè Dio fa passare tutte le cose. Per cui tu, vero, non far conto sulle cose, perché le cose sono dei segni di Dio, Dio te le fa passare. E io tengo presente, vedo che le cose passano, dico, veramente le cose passano. Quindi perché? Perché è Dio, le cose non fanno altro che annunciarmi Dio. Quindi lasciano il posto a Dio. E se lasciano il posto, Dio è colui che rimane, le cose passano. Allora non mi stupisco se le cose passano, devono passare, la parola di Dio me lo dice.
Quindi in un certo senso ci aiuta ad avere più fiducia in Dio.
Certo, perché quando uno più uno sperimenta, e più si convince, più si convince, più diventa sicuro. Ma più diventa sicuro, e meno si incatena a tutte quelle cose che gli condizionano la vita, mi spiego?
Poi infatti non scandalizza.
Il fatto non scandalizza, certamente. Scandalizza in quanto mi creano un inciampo nei riguardi di Dio, per cui mi fanno dubitare di Dio, ad esempio. No, invece uno dice, ah no, è proprio la parola di Dio. Quindi è la parola di Dio che si attua, è Dio. Dio l'aveva detto, io ve l'avevo detto. Allora, noi possiamo dimenticare, e allora siamo stupiti, scandalizzati. Chissà come mai, cioè, questo. Io l'avevo detto. Ah, Signore, sei tu.
L'avverarsi della parola è un miracolo. È un miracolo che conferma chi è già nella fede.
Sì, certo.
Che non dice niente a uno che è
fuori della fede.
A uno che è fuori della fede dice no, perché l'attaccai e quello no.
No, perché la condizione per poter vedere le opere di Dio, i miracoli di Dio, è sempre quello che noi portiamo dentro di noi. Se dentro di noi non abbiamo Dio, non possiamo vedere Dio fuori di noi. Noi possiamo portare tutti i miracoli di questo mondo, possiamo portare tutte le testimonianze di questo mondo, non servono. Infatti il Signore cosa dice? Ma se anche un morto risuscitasse, se non credono alla parola, cioè se non hanno la parola dentro di sé, non possono credere. Perché quello che danno la possibilità di credere è quello che abbiamo dentro, non è quello che arriva fuori. Perché quello che arriva fuori ha bisogno di una chiave. E quello che arriva fuori è segno. E il segno ha bisogno di essere rivestito, di essere interpretato. E si interpreta sempre con quello che ho dentro. E con quello che abbiamo nel cuore che noi vediamo gli avvenimenti fuori. Ma se nel cuore abbiamo niente, possiamo viaggiare tutto il mondo, non vediamo assolutamente niente. Sì, riceviamo tante impressioni, ma non capiamo niente, non vediamo niente. Per cui è vero, è molto diverso che fare, non so, un viaggio con avendo in cuore una certa cultura o non avendo in cuore nessuna cultura. Perché sono due creature che fanno lo stesso viaggio, ma vedono in modo molto, molto diverso. Per cui dico, si vede secondo quello che uno porta dentro. Per cui uno, che ha dentro tanta profondità, vede tanta profondità, magari vede la gloria di Dio. L'altro invece vede assolutamente niente. Quindi lo stesso fatto. Per gli uni è niente, per gli altri è tutto. Ma tutto dipende da quello che... Ecco per cui c'è un rapporto personale con Dio, c'è questo rapporto personale qui. Ecco, non è un fatto di massa. Ecco, non aspettate di vedere il regno di Dio tra le cose che si vedono. Il regno di Dio è dentro di voi. Ecco, ad ognuno sarà dato secondo quello che veramente avrà voluto avere di Dio. Chiaro?
Pinucci. E due cose. Queste cose che vi ho detto si riferisce a tutto quello che ha detto, tutta la sua parola, però in particolare a questo che ha finito di parlare adesso.
Cioè comunque tutto, perché che se ne è va. Parola di Dio, e quanto parola di Dio è universale. Quindi tutto quello che vi ho detto, tutto. Tu dice, quindi ogni parola di Dio che arriva a noi per dare a noi la possibilità di vedere, di capire che Lui è colui che regna in tutto. Quindi Dio parla, capisci? Per seminare in noi, dentro di noi, la luce, quella lampada, per accendere quella lampada che ci fa vedere il regno di Dio. In caso diverso, se questa lampada non si accende, noi il regno di Dio non lo vediamo. Andremo all'inferno, ma non vedremo il regno di Dio. Capisci? Non possiamo vederlo. Perché la condizione per vederlo è quella di avere Dio dentro di noi. E Dio, capisci, che ci fa vedere le sue opere. Non siamo noi che vediamo le sue opere. È Dio. Dica la seconda cosa.
Che mi è venuto in mente questo, no? Che Dio parla perché si accende in noi questa luce affinché possiamo intendere gli avvenimenti. venuta in mente per associazione un'altra parola di Gesù, che rimprovera agli apostoli, che dopo aver parlato, aver fatto vedere tante cose, eccetera, dice: ma avete occhi e non vedete, avete udito e non ascoltate ancora. Cioè, può succedere questo, che nonostante aver visto, aver capito, aver custodito, magari di fronte non è detto ancora che comprendiamo. Allora questo rimprovero di Gesù viene a scuoterci, no?
No, non è detto, perché lei dice: non è detto che dopo aver udito, aver custodito, aver intelletto, eccetera. No, perché se noi ascoltiamo, custodiamo e intendiamo, abbiamo gli occhi per vedere.
Sì.
Se non abbiamo gli occhi per vedere, perché non abbiamo ascoltato, non abbiamo custodito, non abbiamo intelletto.
Allora ci meritiamo lì il rimprovero del Signore: avete occhi e non vedete.
Cioè, chi ha occhi e non vede è perché non ha dentro suo cuore.
Non ha incamerato dentro, non aveva capito prima.
Niente.
Sì, ma non ha interesse. Manca.
Allora Dio parla in parabola affinché non capiscono. Affinché capiscono che non capiscono. Capisci? Cioè che non hanno niente dentro, niente. Perché a chi è dentro è dato vedere i misteri del regno di Dio, ma a coloro che sono fuori tutto è detto in parabole affinché non capiscano. Quindi sempre siamo sempre lì. Guarda, l'interiorità ha un valore precedente, prevalente, sull'esteriorità. Per cui bisogna preoccuparci molto di questa interiorità qui, perché è quella che dà noi la capacità di vedere, di udire, ha capito? Di intendere. Quindi metti tanto dentro il tuo cuore, perché a seconda di quello che tu hai dentro avrai la possibilità di vedere fuori. Ma se tu non metti dentro, non ti preoccupi, vero? Ti preoccupi soltanto, vero, di esteriorità o di sentire parlare o del gruppo, eccetera, quanto, ma non ti preoccupi di interiorizzare niente dentro di te, sarai sempre un cembalo suonante, ribombante, eccetera, che non può intendere, non può vedere.
Ma questo cercare di capire, cioè, è una cosa che a lungo andare stanca, non so se riesco a spiegarmi, cioè che affatica anche, no? Cioè il fatto di in ogni cosa, no? Cercare di capire cosa il Signore vuole dirci, il fatto di porsi sempre questi problemi, il fatto di cercare sempre l'interiorità in tutte le cose, è una cosa non che stanca, nel senso mi stufa, però mi stanca proprio, anche
faticoso.
Mi stressa.
Sì, ecco. Può essere faticoso, soprattutto all'inizio è molto faticoso. Infatti il Signore dice: sforzatevi di entrare, perché la porta è stretta, la strada è difficile. Dice: facile è la strada che conduce alla perdizione. Difficile, difficile, certo è difficile, perché l'ho detto prima, Dio trascendente, Dio superiore a noi. E quando un essere superiore a noi richiede fatica, va a scuola, no? E naturalmente andando a scuola richiede attenzione, l'attenzione è fatica. Ecco, e uno riesce a incamerare nella misura in cui fatica, soprattutto agli inizi. E quanto più però uno ha superato le prime fatiche, a poco a poco si accorge che la cosa diventa intelligibile, diventa più facile, diventa più accessibile. Cioè, ecco. Ma quando mancano, ad esempio, i principi, quando uno è stato distratto, se lo dici, la cosa certamente deve scappare, la materia diventa insopportabile. Perché? Perché gli mancano i principi, non è incamerato fin dall'inizio. Ora, naturalmente, vero, l'attacco è difficile, con il mondo l'inizio è facile e le difficoltà vengono dopo, e con Dio invece l'inizio è difficile, le facilità vengono dopo. Siamo rovescio, questione rovescio, capito?
È sempre così,
nel campo dello spirito. Ma nel campo del mondo no, nel campo del mondo no, perché la gloria è solo l'inizio, ci mettono le mani e poi dopo le difficoltà vengono dopo. Va bene, chiudiamo qui. C'è qualcuno? Cina, nell'angolo. Dica.
Ci vuole preparati perché siamo forti nella difficoltà, ci avvisa prima, di modo che una cosa non ci torna più così.
Direi che la vera difficoltà non è mica quando la cosa avviene, la vera difficoltà è quando lui parla. E quando la parola arriva a noi.
Che lui dice.
Quando la parola arriva a noi, lì abbiamo la difficoltà, noi. Perché noi siamo molto distratti. Ecco. le cose del mondo ci portano via, noi viviamo molto di abitudini, viviamo di tradizioni, viviamo di cose, capite, che siamo figli delle nostre opere, eccetera, quando, eredità, tutto quello che... Allora a noi diventa molto difficile ascoltare, custodire, meditare le cose di Dio. Magari le sentiamo, magari ne gioiamo un poco, ma poi dopo subito ci distraiamo. Gli impegni con il mondo, le preoccupazioni, gli affari, gli interessi, il pensiero degli altri, eccetera, e ci porta via il seme, E è difficile lì. Difficile è ascoltare, fare quello che faceva la Madonna, no? Ascoltare, custodire, meditare, cercare di capire. È difficile lì. Ma se noi ci impegniamo molto lì, e poi quando arriva la realtà, quello che lei dice, la difficoltà, l'anima è già in gioia, perché vede Dio, cioè vede, capisci, constata. Quando uno constata, dico, ma è il mio amico, capisci? Guarda, le cose vengono proprio così. Le cose sono tribolate quando arrivano a noi e noi siamo impreparati. Cioè non abbiamo dentro, ma non abbiamo dentro proprio perché non abbiamo prima le vergini stolte. Ma le vergini stolte sono state messe in difficoltà dall'arrivo dello sposo. Ma perché sono state messe in difficoltà? E non aveva previsto dell'olio. Ma quindi vede la cosa prima. Non è, la difficoltà non è data dall'arrivo dello sposo, perché l'arrivo dello sposo per quelli che avevano la provincia dell'olio è stato un motivo di gioia, non è stato di difficoltà. Vedete come nasce la difficoltà? La difficoltà sta prima, perché prima le vergini sagge hanno avuto la preoccupazione, lì hanno avuto difficoltà, capisci? Ad intendere, dico, ma un momento, pensiamo un pochino, quando arriverà lo sposo, come ci troveremo, quando arriverà, eccetera. Quindi allora non basta che noi abbiamo la lampada accesa, bisogna anche portiamo la polizia dell'olio. Quindi hanno dovuto pensare, ha capito? Hanno dovuto essere intelligenti, hanno dovuto anticipare i tempi, cioè hanno dovuto amare, perché quando uno ama anticipa i tempi, perché pensa già l'incontro con l'essere amato, come sarà, come non sarà, quali difficoltà ci saranno, no? E allora ecco, si prepara. Le vergini stolte invece sono davanti, capite? Ecco, non avevano preparato, vedete? E allora lì è sorta la difficoltà. Quindi non diciamo la difficoltà è data dall'avvenimento, no, perché per certuni l'avvenimento è gioia. Ho capito? La difficoltà sta prima. Ho capito? Così non so, però Noè. E Noè, quando ha dovuto fare l'arca, si è trovato in difficoltà, perché tutti lo deridevano. Quindi guarda, quello è il semo, dico lì. Invece di pensare a sposarsi, di pensare a costruire la casa, a trafficare, a commerciare, a guadagnare, si costruisce una barca.
Era già sposato.
Vabbè, tu dice, quindi dico, guarda lì, perché il Signore dice, tutti pensavano a sposarsi, a fare case, a trafficare, a guadagnare, tutto quanto, eccetera, e poi, ecco, quindi la difficoltà per noi è stata prima. Perché ha dovuto superare tutta la difficoltà dell'ambiente. E invece quando è cominciato il diluvio, allora sì è stata in difficoltà per gli altri che non avevano preparato. Per lui è stata la conferma, aveva ragione lui, cioè aveva ragione Dio, no? Vai. Siamo qui?
Quindi è praticamente il vantaggio di scoprire le cose come già sentite è proprio questa conferma, scoprire una presenza.
Sì, allora. Cioè è la conferma, lei capisce che lei custodisce nella misura in cui ama, cioè lei più ama Dio e più custodisce le cose di Dio, capito? Perché la capacità di custodire è un effetto, è un prodotto dell'amore, cioè, però, quindi più uno ama Dio e più custodisce le cose di Dio. Ma meno ama Dio, capisci? Fa soltanto le fatiche con gli altri, ma lascia perdere. Perché entra il mondo, entrano altri interessi, altri amori. Gli altri amori li portano via, insomma, quelli, non può farne meno.
Sì, allora qui è sottinteso, ma vi ho detto queste cose finché le custodiate, è venuta quell'ora.
Certo, ma certo, altre, certo.
Non basta che
tutto lui parla, tutto lui parla.
Se no quando arrivano, diciamo, penso se che là la via Dio. Non ci viene nemmeno più in me, ci ricordiamo.
Sì, ma allora non vediamo il regno di Dio, no? Capisco, non vediamo la verità di Dio. Sì.
Se Dio parla perché lo ascoltiamo e custodiamo.
Due minuti di silenzio.
Ma però penso che devo
desiderare di crescere, cioè del desiderare di stare con Dio, cioè di essere, stare alla presenza di Dio. Il fine è quello di fare questo quello.
Di conoscere lui. Di tenere presente per arrivare a conoscerlo, no? Perché tutto inizia da questa presenza. Dio parla, Dio presenta a me. Ecco, io devo essere presente a Dio, no? Perché che Lui sia presente a me già costituisce la premessa, direi, perché io sia presente a Dio, che è la corrispondenza, eh? Ma Lui per primo, Lui per primo è presente. Adesso questa sua presenza richiede. Se non sono presente, sono infedele alla sua presenza.
Che è la conoscenza che ci fa creare gli occhi di Dio, no? Sì. Non è un modo di essere.
Ah, certo.
Poi l'importanza dell'interiorità per poter sperimentare.
Certo. Nina?
Beh, sono impressionato da come è maestro, insomma. Si preoccupa di tutto, il psicologo, prevede ogni circostanza, pensa a tutto.
Pier Dù?
Sì, approfondire proprio ogni avvenimento, ogni giorno che ci succede, ogni cosa male.
Sapendo che...
Proprio
che ho voluto da Dio.
Scavare.
Sapendo che ho voluto da Dio. Sapendo che ho voluto da Dio.
Per capirne veramente il significato.
Tiziana?
Per imparare a custodire bisogna prima imparare ad ascoltare.
Sì, certo.
Certo. Di saper ascoltare.
E per ascoltare bisogna mettersi del tempo e soprattutto della disponibilità interiore. Cioè bisogna prendere un po' di distanza, insomma, dalle preoccupazioni del mondo, dalle pensieri del mondo, dagli argomenti stessi del mondo. Saper prendere distanza e mettere quindi prima di tutto il pensiero di Dio. Quello che bisogna mettere con tutto. Altrimenti non abbiamo mai tempo. Sì, no?
Io non ci penso che Dio viene per il mio.
Che Dio?
Viene per il mio.
Ah, certo. Sì, no?
Signore, ci prepara.
Si ascoltiamo.
Si
ascoltiamo. E custodiamo.
I due pensieri, l'importanza della conoscenza, perché se non cerchiamo di conoscere, automaticamente cadiamo nell'oblio. Già la ricerca della conoscenza già ci libera da questo pericolo.
Certo.
Magari subentrerà allora in buona fede, però se sta sentendo lì, so che il fine è lì, Dio mi correggerà.
Sì.
Il secondo pensiero è l'importanza di custodire, perché se non ho questa, neppure tendo la conoscenza, cioè se non...
Se non ascolto Dio che parla con me, certamente non mi può saltare in mente, capisce, di conoscerlo. Che in noi si forma il desiderio della conoscenza proprio in quanto Lui per primo parla a noi. Lui per primo parla. Cioè, no. Noi non possiamo ignorarlo. Noi non possiamo ignorarlo, perché se lo ignoriamo diventa colpa. Mi spiego, perché vogliamo ignorare quello che non possiamo ignorare, e allora c'è la colpa, capisce? Perché Lui si annuncia per prima, eh? Quindi se io non voglio vedere la persona che parla con me, c'è la colpa, perché c'è una volontà contraria, capisce? Ecco, allora lì. Ma se invece ascolto, non posso fare a meno di desiderare di conoscerlo, se ascolto.
Ho capito quello che ha detto Silvana, cioè se non sono presente a Lui, sono infedele alla sua presenza.
Certo, va bene, andiamo.
Sabato 30 gennaio 1988, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 4, ciclo B.
Ma io vi ho detto queste cose affinché è venuta quell'ora, ve ne ricordiate come di cose che vi ho già detto.
Dino.
Ma qui anticipa i tempi, come succede sovente. E i tempi sono quelli dello Spirito che viene in noi, il quale ci farà recuperare tutte le cose passate. Insomma. Ci dice prima che le cose avvengano perché non abbiamo scandalizzarci. Perché se non noi, nelle categorie mentali in cui siamo abituati a
a vedere le cose del mondo e interpretare le cose di Dio come cose del mondo, possiamo scandalizzarci, capirle male, sbagliare.
Poi questo ci fa capire il regno di Dio, cioè come Dio opera, perché quello che dice è rivelazione di quello che accade, cioè ci rivela che la parola di Dio ci viene detta prima che le cose avvengano. Allora, il problema essenziale sta in questo: nella misura in cui noi riceviamo, ascoltiamo, crediamo, custodiamo le parole di Dio,
non saremo sorpresi.
Perché, ecco, perché la parola di Dio, venendo a noi, forma in noi la mentalità, l'animo capace di sopportare, di comprendere, anche di gioire dell'avvenimento, quando quell'avvenimento avverrà, perché arriverà, perché allora uno riconoscerà era proprio così, come, capite? Tu entri nella conferma testimonianza, mentre invece se uno ha altro nel cuore trova invece la delusione, si vede smentito. Franco.
Venuta quell'ora significa che inevitabilmente verrà quel momento lì, se come...
Qual è quel momento?
C'è un momento in cui si arriverà a dei conflitti con il mondo se noi cominciamo a vivere per il mondo come vuole Gesù da noi.
Sì, l'ora è l'ora della venuta del Cristo, cioè della venuta del Cristo personale, l'ora della verità.
Sì, no, io mi riferisco, però riguarda i conflitti.
Tutto il mondo sta andando verso una verità, sì. Verso la verità, si conclude verso. L'ora è quell'ora lì, capito?
Ma quell'ora vuol dire cioè la venuta del Signore non si riferisce alle parole che hai detto prima, cioè al conflitto,
sì,
che
ma
si ha con
le parole, lui. Sì, le parole, lui, il conflitto è soltanto una conseguenza di una realtà positiva che sta arrivando a noi,
ma non di un nostro aderire a un
no, cioè il conflitto arriva necessariamente perché attualmente noi ci troviamo con una creazione, con un universo attorno a noi in cui non si vede Dio. Tu non vedi la verità. La realtà che tu vedi e tocchi è una realtà sensibile. Cosa vuol dire realtà sensibile? È una realtà che è relativa al tuo io, per cui le cose sono perché le vedi così, le tocchi così. Ma tutto questo è soltanto un annuncio di una realtà che sta venendo. E la realtà che sta venendo non è più riferita al tuo io, ma è riferita a Dio. La realtà che sta venendo è Dio è colui che regna in tutto. Dio, capisci, è la verità che si impone su tutto. Attualmente non sembra che sia lui a regnare, però andando avanti, ecco, a un certo momento ci accorgiamo che no, è proprio Dio che regna in tutto. È Dio che governa tutto, è lui che fa tutto. Abbiamo la verità che si impone. Allora, le cose non sono più perché l'uomo le vede così, le sente così, le cose sono perché in Dio sono così. Allora, naturalmente, questa realtà qui, cioè la realtà di Dio, fatto come centro di tutto, come Signore di tutto, come Lui che regna in tutto, capisci questo? Ti sconvolge tutta quella convinzione che tu avevi prima, credendo che la realtà fosse quella che tu vedevi, che toccavi.
Il conflitto.
Ecco, e allora lì, ma questa è una conseguenza? È conseguenza della venuta di Dio, mi spiego. Della verità che si impone, sta dovere Dio di io verrò come un ladro di notte. Il problema non è il ladro di notte, il problema è la sua venuta. Lui venendo, se io sono afferrato ad una mia realtà, viene e mi sconvolge tutta, quindi mi porta via tutto su ciò su cui io facevo conto. Qui io facevo conto su altro da Dio. Mentre invece devo imparare a far conto su Dio, perché il punto fisso di riferimento deve essere Dio. È logico che se io ho come punti fissi di riferimento del mio vivere altro da Dio, siccome la verità è Dio, arriva un momento in cui Dio mi sconvolge questi punti di riferimento. Allora io non capisco più. Io credevo che quello che valesse fosse il lavoro, fosse il denaro, fosse il guadagnare, fosse far conto, non so, sull'uno o sull'altro, e quello me lo porta tutto, perché l'unico punto fisso di riferimento è certamente diventa Dio. E vale soltanto quello che fa riferimento tutto a Dio. Allora, cosa succede? Questa verità di Dio come unico punto fisso di riferimento, unico Signore, unico Maestro, ti sconvolge tutti gli insegnamenti che tu hai ricevuto da altri maestri. Ti sconvolge tutti i punti di riferimento che tu avevi nella tua vita. Mi capisci? Ti butta in aria tutto. Sì, e tu dici, arriva un momento in cui tu dici non capisco più niente. Non capisci più niente in relazione ai punti fissi di riferimento che tu avevi prima. Alle tue scienze, diciamo così. Lui ti butta in aria tutto.
Sì, sì, sì.
capisci? Perché? Perché ti vuole presentare lui come unico punto fisso di riferimento, perché la vita eterna sta nel riferire tutte le cose a lui, nel riportare tutto in lui, nel vedere, nel contemplare tutte le cose in Dio.
Quindi, quindi o si accetta questo o necessariamente si dice che sia scacciato dalla sinagoga. Rifà a quello all'episodio del secolato, no?
Sì.
Che o si accetta questa venuta del Signore, oppure se non si vuole accettare, non si accetta Gesù, ma anzi, chiunque lo accette sia scacciato dalla sinagoga.
Certo, logico. Il mondo reagisce così, capisci? Il mondo reagisce in quel modo. Quando abbiamo pensato, meditato su quello, abbiamo anche capito che questa reazione del mondo, capisci, è ancora un'opera, bisogna sempre cercare l'aspetto positivo, è ancora un'opera di Dio per sollecitarci ad andare verso di Lui, per rafforzare il nostro legame con Lui. Perché quando tu sei contrastato, ecco, sei rafforzato in quello che è il tuo destino, in quello che è, capisci, il tuo scopo principale. Allora, succedono i contrasti, allora, ecco, ma i contrasti sono ancora per cementarti sempre di più, quindi per farti approfondire di più il legame con Dio, non per indebolirtelo. Quindi da parte di Dio tutte le cose avvengono per rafforzarti sempre di più unicamente nella ricerca e nella conoscenza di Lui, per farti conoscere Lui.
Sì.
Yes.
Non ho capito questo, non me lo dite dal principio perché ero con voi.
Sì.
Ecco perché non...
C'è un tempo in cui, vero, Dio è con noi e c'è un tempo in cui Dio non è più con noi, non Dio, mi spiego, il Cristo. Sì. Ecco, ora, perché facciamo distinzione tra Cristo, mi spiego, e Dio? Perché Cristo è il Verbo di Dio incarnato. E cosa vuol dire incarnato? Che si adegua al punto in cui io mi trovo, mi spiego? E come non so, ho fatto molte volte l'esempio, uno che voglia parlare ad un bambino che sta giocando a birille. Ecco, se tu vuoi parlare con un bambino che gioca a birille, capisci, tu scendi a livello del gioco delle birille e ragioni col bambino magari sulle birille, capisci? Però tu non vivi in continuazione a giocare a birille, scendi momentaneamente, così, ecco. Il Cristo è Dio che viene tra noi per prendere contatto con noi, mi spiego? Ora, fino a che è con noi, non ci parla delle cose, mi spiego, che arriveranno, perché adesso è con noi e quindi ci sta preparando, capito? Poi arriva un momento in cui Lui ci lascia. Allora, per non lasciarci, perché lasciandoci noi saremmo sconvolti. Infatti gli apostoli in primo tempo restano sconvolti, perché avevano una presenza. Ora, noi viviamo di presenze. Quando la presenza su cui noi facciamo conto, cioè, e ci viene tolta, e noi siamo sconvolti, ecco, lì per lì, perché abbiamo bisogno, e poi dopo magari subentra un'altra presenza, ma lì per lì siamo sconvolti, perché siamo portati via quel punto di riferimento. Allora, fin tanto che Lui è con noi, ecco, direi parla, ma essendo la sua presenza ci dà la forza di... Quando adesso Lui deve, prima di partire, deve darci un altro punto di riferimento, e il punto di riferimento sarà il Padre, no? Ho capito questo. Allora dico, prima io non vi parlavo di queste cose, adesso che mi rimando mi parlo per evitarvi la crisi di essere sconvolti. Allora, non so se sì. Vittoria, qualcosa?
Mi riferisco un po' a
tutto. Sì, sì, sì. Franco.
Non so se. Ecco, per esempio anche una delusione, così, ecco, far tutto riferimento a Dio, che quello ci può far aumentare in noi. Anche il male. Non
capisco bene. Tutto quello che accade, in quanto accade, avviene per rafforzarci nella ricerca e nella conoscenza di Dio.
Però l'altro di lui...
Chi l'altro?
No, dico io, per esempio, mettiamo il caso di una delusione di una persona che prima era... che poi si è lasciata andare.
Sì, sì, sì.
Io non ne devo soffrire.
Io devo cercare di capire che cosa Dio mi vuol dire. Perché in ogni cosa c'è un significato. C'è una parola di Dio per me. Tutto quello che accade, anche quello che Dio fa cadere nelle altre persone, è sempre una parola di Dio per me. E io devo preoccuparmi di cercare il significato presso Dio di quello che Dio mi vuol dire. Perché Dio sta operando per salvarci tutti, mi spiego? E operando per salvarci ci dà delle lezioni, però queste lezioni che Lui ci dà devono farci meditare per capire che cosa Lui ci vuol significare. Perché quello che conta è il significato, non è tanto l'avvenimento. Non è la cosa in sé, è il messaggio che la cosa mi porta. Ora, ogni avvenimento che capita, e anche quindi nella vita delle creature, c'è un messaggio eterno. Noi dobbiamo, direi, sorvolare su quello che è il fatto momentaneo e cercare di capire il messaggio eterno che Dio ci vuole far arrivare attraverso quello. Cioè,
che cosa Dio mi vuol dire attraverso questo avvenimento, attraverso questa persona, attraverso queste vicende, che cosa Dio mi vuol dire di sé? E devo arrivare lì, perché tutto è soltanto un segno. Ora, quello che importa è il pensiero che un segno mi reca, non è tanto il pensiero, quindi non è tanto la parola che uno dice, ma è l'animo con cui la dice, mi spiego, che conta, quindi è quello che uno vuole significare. Ora Dio in tutte le cose che fa, però vuole significare qualche cosa a noi di sé, quindi non dobbiamo fermarci nelle creature, nelle cose, mi spiego, ma in tutte cercare, sapendo che tutto è parola di Dio, che lui solo è il creatore, quindi tutto è parola di Dio per me, devo cercare di capire il pensiero di Dio, che cosa lui mi vuole comunicare, che cosa mi vuole significare. Quindi in ogni cosa dobbiamo preoccuparci di questo. Se non ci preoccupiamo di quello, capiamo la lezione, noi diamo il maggior aiuto, non soltanto al nostro amico, ma anche agli altri. Ma anche agli altri. Perché chi cerca Dio lavora per tutti. Giafina?
Questa appunto una cosa la si capisce meglio, viene ricordata e compreso del suo significato, soprattutto credente. Ma quell'ora non viene per tutti uguale, no?
L'ora è un'ora personale. È l'ora personale. Perché il Cristo, ad esempio, avviene per tutti, no? Tutto quello che avviene. L'ora di Dio, cioè la conoscenza della sua verità, della sua presenza, quello è un fatto essenzialmente personale. Per cui abbiamo una seconda venuta, ma che è personale.
E sarebbe quando dobbiamo prendere una decisione, dobbiamo fare una scelta? O...
No. La scelta è all'inizio. Tu fai delle scelte, mi spiego, quando Dio ti propone, guarda che sei stata creata per conoscere Dio, sei stata creata per camminare verso di Lui. Allora tu fai delle scelte, cioè misuri, dico così, ma io per cercare questo devo lasciare quest'altro, mi conviene, non mi conviene. Ecco, allora, naturalmente fai un peso e dici, ma no, io preferisco non perdere questo, perché mi dai una valutazione a ciò che Dio ti propone. Capito? Allora le scelte si fanno a quel livello lì, cioè le scelte si fanno a livello in cui la parola, come proposta, mi viene fatta. Ma quando mi viene fatta la proposta, io non conosco mica ancora. Mi spiego? La conoscenza mi viene dopo. Cioè, se io mi dedico a ciò che mi è stato proposto, allora arriverò a vedere, a capire. Mi spiego? Allora, quel capire è un fatto personale. L'intelligenza, la conoscenza di una cosa è un fatto personale. Mi spiego? Quindi, Dio chiama tutti. Non tutti arrivano a conoscere, perché per arrivare a conoscere bisogna dedicarsi. Capito? Si chiede questa dedizione. Allora, in questa dedizione c'è un fatto personale, per cui ognuno conoscerà a seconda di quello che nel grado in cui si sarà dedicato alla cosa.
Ma poi possiamo capire che arriva l'ora.
Ma l'ora è conoscenza però, della presenza di Dio, della verità di Dio, mi spiego, della presenza del Padre e del Figlio in noi, è conoscenza. Ora, quando la conoscenza è luce, quando la luce si illumina, mi capisce, tu non hai mica bisogno di dire, ma come faccio a capire che è arrivata la luce? Stai tranquillo, quando vedi la luce, la vedi la luce, non è, tu quando è giorno, non cerchi mica di dimostrare, come faccio a capire che è giorno? La luce si vede, non hai bisogno di dimostrare, tu hai bisogno di dimostrare quando non vedi, ma quando vedi. Ora, l'ora della verità si vede, non è un sentire, è un capire perché vedi la presenza di Dio. La presenza di Dio si rivela, si manifesta, noi verremo e faremo abitazione, quindi tu ti trovi con questa presenza di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, con questa presenza in te, mi spiego? Quindi è una presenza che constati, è una constatazione, per cui se anche tutti gli altri dicessero no, non è vero, non c'è niente che ti tolga perché lo tocchi, lo vedi, come noi insomma, noi vediamo le presenze fisiche, si capisce? Non è una presenza fisica, però è una presenza... Capite? E come presenza ti convince, ti illumina, ti fa capire. Non so se, d'accordo? Va bene.
Diciamo proprio come io sarei noi per farci diventare figli, perché solo il figlio,
certo,
si glorifica il figlio stesso.
E solo nel figlio si conosce il padre, sì. Sei chiaro? E solo nel figlio si conosce il padre.
E quindi il figlio invece in noi opera proprio per farci diventare tutto puro pensiero.
Ecco. Quindi abbiamo tutta una preparazione, capisci? C'è tutta una preparazione da parte di Dio per formare in noi la capacità di conoscere, la capacità di ricevere. Hai capito? Quindi abbiamo tutto questo per precedente. Ecco. Quando c'è la capacità, allora ecco, Dio si manifesta. Ma se Dio si manifestasse prima, è come se uno mi parlasse arabo, mi spiego, e io non capisco l'arabo. E l'altro parla, io non capisco niente. E allora prima dici, no, prima ti faccio studiare la grammatica. Quando avrai ben studiato la grammatica, allora capirai, capito? Prima no. Allora Dio è lo stesso, Dio può essere arabo per noi, può parlarci un linguaggio che noi non capiamo. E allora Dio ti prepara, capito? D'accordo? Va bene. Raffaele.
questo principio corrisponde al tempo della presenza fisica?
Eh?
Il principio di cui parla qua?
No, il principio di cui parla... Vi siete messi d'accordo?
Ma il principio è l'assetto dopo, glielo ho chiesto lui, ma...
Ah, ok. Va bene, comunque... Parli.
Comunque lo chiedo poi anche io dopo.
No, perché in realtà... Va bene, sì. No, scusa.
No, no,
sono siccome mai hai detto prima che vuole parlare del principio. In realtà, mi spiego, cioè c'è una realtà in cui noi ci troviamo, c'è una realtà in cui noi ci troviamo, mi spiego, che la realtà di come Dio ci concepisce, di come Dio ci conosce, di come Dio ci fa vivere. E poi c'è una realtà che viviamo noi prendendo coscienza delle cose. Cioè, ad esempio, noi già dall'inizio siamo fatti in coppia con Dio, non siamo mai soli. Noi diciamo, io so di essere, noi dovremmo dire, io so l'essere. Noi siamo fatti dal tu, di Dio. Noi siamo costituiti dalla presenza di Dio. Però non lo sappiamo, non ci rendiamo conto. Perché noi pensando a noi stessi, io sono, dovremmo dire, Signore, tu sei. E io sono soltanto lo sguardo su di te. Noi siamo un pensiero che pensa a te, ma tu sei. E noi siamo creature che possono dire tu sei. E dicendo tu sei siamo. Ma noi siamo in quanto diciamo tu sei. Allora, fin dal principio, noi siamo formati dalla presenza di Dio. Per cui, in realtà, noi siamo con Dio fin dal principio. Ma noi non lo sappiamo. Tanto è vero che quando conosceremo Dio, la più grande constatazione dice, ma tu sei sempre stato con me e io non mi sono reso conto. Ero con te fin dal principio. Tu hai sempre parlato con me e io non mi sono mai reso conto. Allora dico, ecco allora la parola di Dio dice, perché siete con me fin dal principio. Dio, dal suo punto di vista, che vede la verità, dice, noi siamo con lui fin dal principio. Noi, nel pensiero nostro io, non ci rendiamo conto che siamo con lui. Lui lo incontreremo poi, diciamo, noi lo incontreremo poi. Ma quando lo incontreremo, incontreremo colui che è sempre stato con noi, che noi constateremo che è sempre stato con me, che ha sempre parlato con me. Per cui abbiamo queste due realtà. Abbiamo la realtà come la vede Dio, e la realtà come la vediamo noi? Ecco, la realtà come la vediamo noi deve coincidere, collimare con la realtà come vede Dio. Allora entriamo nella verità. Ma fin tanto che noi vediamo in modo diverso da come vede Dio, ecco per cui iniziamo a trasferirci su Dio e abbiamo il pensiero. Il pensiero cosa vuol dire? Il pensiero vuol dire avere la possibilità di trasferirci in un altro. Perché tu sei qui, col pensiero puoi essere sulla punta del Monviso, puoi essere altrove. Quindi ora Dio ci ha dato il pensiero per darmi la possibilità di trasferirsi in Dio, cioè di vedere le cose dal punto di vista di Dio, di pensare secondo Dio. Secondo Dio c'è la verità, e allora c'è il superamento della realtà come la vediamo noi. Ora, la verità discende da Dio, hai capito? Allora?
Poi dice, non ve l'ho detto fin dal principio, ma sì. Lui fin dal principio che parla con noi.
Sì. Ma per capire, lui parla con noi e noi non capiamo, capito? Per cui noi attribuiamo le cose che arrivano a noi, diciamo, ah, qui è l'uomo, qui è la natura, qui è il caso, qui è una legge, qui sono io. Ecco, noi attribuiamo le cose. Non conosciamo mica, vero, che invece è tutto parola di Dio. In realtà è Dio che parla attraverso tutto e tutti che parla con noi. È Dio che parla con noi in tutto, perché lui è il creatore. Non ci sono tanti creatori, per noi non c'è Dio creatore e poi ci sono anche gli uomini che sono creatori, per cui hanno qui l'uomo che parla. No, no, è Dio che parla e opera in tutto. Però tu non vedi Dio, tu vedi gli uomini. E vedendo gli uomini, mi spiego, ho detto molte volte, è come se arrivasse un meccanico con la chiave inglese e tu non vedessi il meccanico e vedessi soltanto la chiave inglese che ti arriva in casa. Dice, è arrivata la chiave inglese, non è la chiave inglese che ti è arrivata, è un meccanico che è arrivato con la chiave inglese. Così è in tutte le cose, è Dio che arriva a te con una chiave inglese, con una creatura, per mezzo di una creatura, quell'asinello su cui Gesù cavalca per entrare in Gerusalemme. La creatura è un asinello, mi spiego, è il mezzo attraverso cui Dio arriva a te, viene a te. Allora, fin tanto che noi non vediamo le cose dal punto di vista di Dio, noi vediamo le creature e non vediamo Dio. Per vedere Dio, Dio si vede soltanto con Dio e in Dio. E fin tanto che tu non ti trasferisci in Dio ed è Dio, tu vedrai sempre le creature. E quando Dio, mi spiego, entrerà nella tua vita, tu vedrai che le creature muoiono, che le creature se ne vanno via. Non vedrai mica Dio che viene. Vedi le cose che ti vengono portate via. Per cui prima aveva questo, adesso non ce l'ho più. Prima aveva questo, ecco. Vedi, vero, Dio che ti ruba tutto.
Invece, se tu fossi da Dio, tu non vedresti Dio che ti ruba, capito? Ma vedresti invece Dio che viene a te con tutta la sua verità. Allora, in un primo tempo, Dio viene per accoglierci dove la nostra dispersione. E allora vieni e comincia a dire magari, beati i poveri, beati coloro, non preoccuparti a mangiare, non preoccuparti a vestire, guarda che devi cercare prima. Questo è un parlare di Dio a livello nostro, mi spiego, a livello umano. Non mi parla ancora del Padre, mi spiego del rapporto tra Padre e Figlio, dello Spirito Santo, perché non siamo ancora maturi per questo. Quindi mi parla un linguaggio di parabole, di seminatori che passano, mi spiego, a seminare il seme, il terreno. E attraverso questo linguaggio poco a poco mi fa maturare, mi fa capire che tutta la realtà terrena è soltanto uno specchio, un segno, mi spiego, di una realtà celeste. E la realtà celeste è la vera realtà in cui ci troviamo. Mi spiego, come uno per farmi capire che cos'è la terra, mi spiego, mi parlasse delle cose della terra, ma poi mi disse, guarda che la terra appartiene al cielo, è un corpo celeste. Ecco, quindi il cielo non è lassù, mi spiego, già la terra è già lassù, e soltanto quando ti porterai lassù dal punto di vista di una stella, tu capirai che cos'è veramente la terra. Hai capito? Ecco, e così abbiamo questo linguaggio di Dio che arriva a livello nostro e ci parla, mi spiego, secondo quello che noi possiamo capire, e intanto ci fa capire che c'è un altro significato. Per cui con la Samaritana parla dell'acqua, dammi dell'acqua da bere, e poi parla che c'è un'altra acqua. Con Nicodemo parla di una nascita e parla di una seconda nascita. Parla di una vita e c'è una seconda vita. Così sempre questo, mi spiego, c'è questo ma c'è anche quell'altro. Adesso lui ti dice, c'è questo e c'è quell'altro. E questo è un segno dell'altro. E osservando che tu non arrivi all'altro, non capisci il segno di questo, il significato. Capito? Ci siamo lì? Va bene. Di un po' il tuo nome, per favore.
Daniele.
Qualcosa? Ascolti, sì. Tu?
Sì, non molto, però molto con Dio parla avec tutti creativi.
Sì, perché lui è creatore, lo capisci?
Perché lui è creatore.
Essendo creatore, creatore è uno solo. Allora, tutto è opera sua. Sì. Anche se tu vedi una formica, la formica è opera di Dio. Una foglia che cade è opera di Dio. Ma se è opera, è una parola. Ed è una parola per te. Allora devi sempre dire, Signore, cosa mi vuoi significare? Capisci cosa devi significare?
Sì, sì.
Ecco, Signore, cosa mi vuoi dire? Qual è il tuo pensiero? Cosa mi vuoi comunicare? Quella parola è un mezzo di comunicazione, capisci? Ti comunica qualche cosa, capito?
Sì, poi parli con tutti i creatori, per esempio, tu hai parlato con te per scrivere questa strada della conoscenza, della verità.
Sì, sì. Sì.
Poi parli con tutti i creatori.
Perché tutti non parlano così, tu dici?
Io non parlo così.
No. Tu dici perché...
Io parlo con tutti i creatori.
Dio parla così con tutti.
Con tutti,
non tutti capiscono, perché ognuno capisce a seconda, tu capisci, tu ti metti a parlare francese o parli arabo, non tutti capiscono, capisci? Chi è che capisce? Capisce colui che si è preparato, per cui se uno ha studiato francese, tu parli francese e l'altro ti capisce, ma se tu parli francese con uno che non ha studiato francese, e l'altro non ti capisce, se tu parli arabo con uno che non ha studiato arabo, l'altro non ti capisce. Ora, così è Dio, ho detto prima che Dio, il linguaggio di Dio per noi può essere un linguaggio straniero, è un linguaggio straniero. Per cui, è vero, se uno non è preparato, non capisce mica quello che Dio dice. Per capire bisogna dedicarsi, ecco, bisogna applicarsi, bisogna studiare, hai capito? Ecco, bisogna meditare, ecco, bisogna pregare. E attraverso la preghiera che tu a volte arrivi a capire che cosa Dio ti dice nelle cose. Ma se tu sei uno straniero per Dio, Dio ti parla ma tu non capisci. Allora, soltanto se diventi dello stesso paese, chi è che ti capisce? È colui che appartiene al tuo stesso paese. O soltanto se noi apparteniamo allo stesso paese di Dio, allora capiamo Dio. Ma altrimenti noi siamo stranieri nei riguardi di Dio.
Se Dio parla avec tu,
sì?
Avec moi, je connais
certo. Dio parla, Dio parla con te, Dio sì, parla con te, ma non è detto, non è detto che tu capisci. Dio parla con te, e come parla con tutti. Non è detto però che tu o gli altri capiscano. Chi è che capisce? Infatti Gesù dice, questa settimana abbiamo letto nella parabola del seminatore, no? Parabola del seminatore, poi dopo dice, chi ha orecchi per intendere, intenda. Quindi lui ha detto una parabola, la parabola dice per tutti. Tutti hanno sentito quella parabola lì. Non tutti hanno capito. Dice, quelli che sono fuori non capiscono. E quelli che sono dentro invece capiscono. E chi è che, quelli che sono dentro? Dentro sono quelli che hanno lasciato tutto per seguire lui, che si sono dedicati a lui. Allora che ci sono dentro lo capiscono. E allora lui in privato spiega, capito, quello che lui dice. Quindi lui parla a tutti e a tutti propone, guarda che sei stato creato per cercare, per conoscere Dio, devi cercare prima di tutto Dio. non tutti, sentendo questa proposta, si dedicano a Dio. Mi dicono, ma io preferisco i buoi, io preferisco i campi, io preferisco la moglie, io non ho tempo per occuparmi di Dio. Allora questo qui non capirà mai. Quindi per capire bisogna accettare una proposta, mi capisci? Allora accettando quella proposta ti dedichi, dedicandoti arrivi a capire. Per cui però Dio che parla con tutti illumina soltanto coloro che si dedicano. Hai capito?
Sì, sì.
Hai capito? Basta?
Grazie.
Prego a te. Daniele.
Questo versetto significa che Dio ci avverte sempre prima.
Sì. Dio parla sempre, Dio parla in tutto e in tutto parla prima che le cose avvengano. Però non è detto che noi capiamo. Per capire io devo occuparmi, interessarmi di ciò che lui mi vuol dire. Cioè, ho detto prima, tra la parola che tu ascolti e il pensiero di colui che ti parla c'è un certo spazio. Per cui uno ti parla, non è detto che là, quello, mentre ti parla tu già capisca il suo pensiero. Per capire il suo pensiero, più delle volte tu, sentendo una parola, devi rivolgere a lui e dici, ma cosa mi vuoi dire con questo? E allora lui magari ti spiega con altre parole, cioè, a poco per volta, se tu sei attento, quindi ti rendi disponibile, a un certo momento, ah, ho capito. Vedi che una cosa è sentire una parola e una cosa è arrivare a capire la parola. Per cui uno ti può parlare e ti parla senza che tu faccia attenzione, ma tu non arrivi a capire il significato della parola se non fai attenzione. Allora c'è diversità. La parola ti arriva prima, capito? L'intelligenza della parola non ti arriva senza di te.
Lui ci parla prima, no? Ci avverte di quel che succederà.
No, lui ci avverte, lui ci indica. Guarda che sei stato creato per questo. Ci indica il cammino, ci indica la meta, ci indica il cammino. Se tu ti dedichi, ti dice, e allora ti dice, guarda che avverrà così, così, così.
Da dopo quando dice... perché vi ricordate che ve ne ho parlato?
Sì, punto.
Cioè, che se appunto anche noi non sappiamo la parola, arriva un momento in cui capiamo. Cioè,
No. Io vi ho parlato perché se tu custodissi la parola, allora quando i fatti avvengono, tu dici, ah, era proprio così, è proprio vero. Capito? Perché? Ma perché tu hai custodito la parola? Se tu non custodissi la parola, tu resti sorpresa. Tu la perdi e resti sorpresa l'avvenimento. Quindi magari trovissi l'avvenimento e dici guarda quel delinquente là che mi ha portato via questo e non vedi mica Dio, vedi l'opera degli uomini.
Io facevo capito che cioè, in caso la parola resta, no? Cioè non la perdi.
No, ed è, la parola è il seme, capisci? È quel seme di cui parla Gesù nella parola seminatore. E lui dice che il regno di Dio è come un seminatore che esce a seminare e poi ti dice che il seme è la parola. Dice, coloro che ascoltano la parola ma non pongono mente, perdono la parola viene portata via dal demonio. Vedi che la parola è portata via? Tu non c'è più, perché il tuo mondo è un altro. D'accordo?
Fabio.
Niente, Giovanna. Margherita.
Riferimento alla venuta di quest'ora, no? Che appunto lei ha detto che significa che la conoscenza della sua verità.
E la verità che si impone, che si presenta, sì, certo. Per cui Dio sarà tutto in tutti. Sì. Guarda, io credevo fossero gli uomini che parlassero con me, fossero creature, invece era Dio. Perché Dio sarà tutto in tutti.
Ma io mi chiedevo, cioè in riferimento alla creatura che ha atteso e che ha preparato quest'ora, lo vedo comprensibile, no?
Sì.
In riferimento alla creatura che ha rifiutato la verità e quindi sì. Cioè, ha gonfiato, non ha pensato
certo,
a se stesso
certo,
e
certo.
Ha fatto conto su questo.
Certo.
La manifestazione di quest'ora,
sì.
Come una spogliazione di...
È una perdita di tutto, è una perdita di tutto senza capire
senza
niente.
Senza capire niente.
Senza capire niente. Cioè tutte quelle presenze che hai rinunciato a seguire la parola di Dio perché avevi altre presenze. Infatti quando è che dice ma io i buoi, io i campi, io la moglie, cioè sono da altre presenze, ho da altri impegni, non posso dedicarmi a questo. E ritengo sia mio dovere, tanto che dico, avevi per giustificato, io devo pensare a questo, pensare a quell'altro, non posso, capito? A un certo momento Dio ti toglierà i buoi, i campi, la moglie. Tu Dio non hai trovato e quelle presenze per le quali tu hai rinunciato a cercare Dio ti saranno anche tolte, e tolte anche malamente oltretutto, mi spiego, con offesa, per cui perdi questo e perdi quell'altro. E resti senza niente, hai capito?
Quindi, sì, non è per tutti che si realizza la conoscenza della sua verità, cioè,
no, ho detto che la conoscenza richiede sempre una partecipazione personale. Se questa partecipazione personale non c'è, non si verifica mica la conoscenza, eh? Ah, non si verifica la conoscenza. Chi conosce non può non amare, ma chi conosce entra in paradiso, perché chi conosce Dio necessariamente ama, chi conosce la verità necessariamente l'ama. È vero? Quindi se si arrivasse a conoscere tutti la verità, ma tutti quanti ameremo Dio, non possiamo farne a meno. Noi possiamo farne a meno in quanto riteniamo, capisci, che sia più importante altro, perché non conosciamo, infatti noi facciamo delle scelte sbagliate, no? E poi diciamo, ah, se avessi saputo. Ecco, prima scegliamo, e poi diciamo, ah, se avessi saputo. E dovevi sapere prima, ecco, capito? Vedi quindi che tutte le scelte sbagliate che noi facciamo, le facciamo perché non conosciamo. Che vuol dire che se noi conoscessimo, allora quello vuol dire che la salvezza ti viene dalla conoscenza. Perché tu fai delle scelte prima di conoscere, e dopo aver scelto, dici, ho sbagliato, diciamo, ormai capisci, hai fatto. Comprendi? Quindi, allora, quello cosa ti fa capire? L'importanza della conoscenza. Hai capito? Allora, se noi mettiamo prima di tutto la conoscenza, e quindi scegliamo la conoscenza, ecco che allora, scegliendo la conoscenza, conoscendo, non possiamo non amare. D'accordo? Basta? Ci va.
Dice la loro ora, non dice la mia ora. Dice quando giungerà la loro ora.
Vabbè, ma la loro ora. L'ora è l'ora della... Ogni uomo è fatto per la verità, capisci? Cioè, ogni uomo è creato per un'ora, per un fine. Quindi l'ora di Dio coincide con la nostra ora, eh? Non so, con la manifestazione di Dio. Noi siamo fatti per quello. Quindi se io sono fatto per essere re, la mia ora sarà quella in cui si realizza il mio destino, divento re. Noi siamo stati creati per conoscere Dio. La nostra ora è l'ora in cui la verità si manifesta, si impone. Però quando la verità si manifesta e si impone, può darsi che io non sia capace di sopportarla. E può darsi invece che sia capace di sopportarla. Ora, che cosa che forma in me la capacità di sopportarla? E quanto ho vegliato per essa. Quindi quanto uno veglia per conoscere Dio, prima che Dio si manifesti, quindi quanto più uno si interessa, anticipa il tempo, diciamo, l'amore anticipa, no? Quanto più uno anticipa il tempo dell'incontro con Dio, tanto più è fatto capace di portare la presenza di Dio. Oh, ma dice, l'ho aspettato da tanto. Ecco, allora se tu aspetti molto, ovvero un incontro, quando quell'incontro avete, oh, ma dice, era tanto che lo aspettavo. Allora, ecco, l'incontro è accolto bene, mi capisci? Ma se tu non aspetti, tu sei preparato per altri incontri e ti arriva invece uno, quello ti disturba, perché io aspettavo un altro e mi arriva questo. Ecco, allora non sei capace di sopportare quello. Allora, ognuno, quello ci fa capire che ognuno di noi sarà capace, ecco, di sopportare la presenza, la verità di Dio nella misura in cui avrà vegliato per lui, in cui l'avrà preparato, in cui l'avrà sognato. Però tutti quanti, sia che sogniamo sia che non sogniamo, siamo fatti per quell'ora lì. Quell'ora lì verrà necessariamente su tutto e su tutti. Non è che io, non so, rinuncio a Dio, però avrò i buoi, avrò i campi, avrò la moglie. Mi spiego, quelli mi restano. No, quelli non ti restano. Perché quelli erano soltanto i mezzi che Dio ti aveva dato perché tu cercassi e conoscessi Dio, non perché tu vivessi per quello. L'argomento che abbiamo fatto domenica, cosa abbiamo detto? Che tutte le creature, anche mancava un convento, mi spiego, anche un'istituzione, anche un istituto, sono dei mezzi, non devono essere scopo di vita. Dio non ti ha creato per vivere per un istituto, Dio non ti ha creato per vivere per una regola, Dio ti ha creato per conoscere Lui. E quindi allora tutte le situazioni in cui uno viene a trovarsi, mi spiego, mondo, vuoi, lavoro, non so, mi spiego, famiglia, opere religiose, tutto quello che tu vuoi, tutti i luoghi in cui uno viene a trovarsi non sono degli scopi di vita, sono dei mezzi perché tu abbia a cercare di conoscere Dio. Capito? Ora, cosa succede? Che noi più delle volte rinunciamo a occuparci di noi perché il nostro dovere lo facciamo coincidere con il vivere per la situazione in cui ci troviamo. Ah, ma no, io mi trovo in questa situazione, quindi devo vivere per questo. Cosa arriva un momento? Che Dio ti toglie quella situazione lì, non ce la farai più. Mi spiego? Dio, vero, non l'hai cercato, non potrai averlo, tu ti senti senza quello, senza quell'altro. Per cui ciò per cui io ho rinunciato a Dio per, anche quello mi sarà tolto. Quindi resto senza niente. E a quel punto lì non capisco più niente. D'accordo? Basta. Franca.
Si è detto che l'ora è la manifestazione della verità, cioè della presenza di Dio.
Certo.
Ma Gesù parla per formarsi per quest'ora, per certo. Prepararci. Ma questo parlare di Gesù è una preparazione remota, perché man mano che si avvicina alla fine anche lui, la sua vicino. Missione, lui non dice...
È sempre più vicino a quello che tu pensi. Sempre
no,
più
siccome
vicino.
Dice è necessario che io me ne vada,
certo.
Ecco, a un certo punto c'è un vuoto, almeno adesso mi spiego così, c'è un vuoto tra la manifestazione dell'ora e queste parole che lui ci dice. E questo vuoto è preparato da chi? È riempito da chi?
È preparato da Cristo, perché ti dice è necessario che io me ne vada, non mi vedete più, e quel poco, ancora un poco, non mi vedrete più, e un altro poco mi rivedrete. Ora, quel vuoto era prendato da quel poco, c'è un tratto, capite, in cui la presenza fisica non ce l'hai più, la presenza dello spirito non è ancora arrivata, però hai la promessa di Dio, hai la parola che hai custodito. Se tu non hai la parola, c'è lo sbaraglio, sei senza niente. Se tu invece hai la parola, tu in nome di quella parola, mi spiego, è come dovessi subire un'operazione. E allora il chirurgo che ti deve, ti dirà, guarda, adesso ti daremo anestesia, tu non capirai più niente, eccetera, quanto. Però quando ti sveglierai, ti accorgerai, poi dove, ecco. Allora, è quel poco lì, quello è lo stesso, mi spiego. Tu, allora, avendo fiducia su chi ti dice, ecco, custodisci queste parole, capite? Allora, ecco, sei preparata. Capito? Lo stesso, il Signore dice, è necessario che me ne vada, è necessario, è un'operazione, è necessario che vada. Perché fin tanto, se io resto con questa presenza fisica, tu non puoi arrivare a conoscere la presenza dello spirito. Quindi io sono venuto per prepararti la presenza dello spirito. Quando t'ho preparato me ne vado, dico ciao, adesso me ne vado. Deve venire lo spirito. Lo spirito viene dal Padre, capito, eccetera. Raccogliti nel Padre, sta lì ferma, non muoverti fin tanto che riceverai lo spirito dall'alto. E allora sono quei 10 giorni di silenzio in preparazione a Pentecoste, ad esempio, per quel che è venuto nella vicenda degli apostoli, ed è un segno per ognuno di noi. Mi spiego, è quel vuoto di cui tu parlavi, i 10 giorni di silenzio, è quel poco che è necessario per passare dalla presenza fisica alla presenza spirituale. D'accordo?
Sì. Quei 10 giorni, mi rallaccio un attimo, non 10 giorni. Quei 10 giorni sono simbolici,
certo,
cioè,
certo.
Non è che siano 10 giorni.
No, può essere 10 minuti, può essere 10 anni, ecco, si capisce. No? Basta, vieni tu.
Affinché vi ricordiate come di cose che vi ho già detto, cioè per capire come noi stessi la nostra memoria.
Sì, ci fa capire che noi siamo capaci di sopportare una cosa nella misura in cui la portiamo dentro, la custodiamo dentro. Ma tu le prove di memoria, tu capisci che se tu non hai memoria, vero, non c'è problema di affetti, non c'è problema, capisci, di me, non c'è problema di niente. Tutto è problema, perché nella memoria c'è l'apporto. Capito? Ora, è proprio quello che tu custodisci in memoria che ti dà la capacità adesso di capire. Se tu non avessi memoria, ogni avvenimento che ti capita non è nuovo, ma tu saresti ancora lì alle carte delle scarpe tutte le mattine, come fai a cambiare le scarpe se tu non avessi memoria? Non dici mica le carte delle scarpe, come fai? Devi imparare, tutte le volte.
Ogni volta è una persona
già,
nuova.
Quindi tutto dipende dalla memoria, da quello che hai incamerato dentro di te. Capito? Così è lo stesso, la capacità di conoscere Dio. Come facciamo noi a conoscerci? Già, perché Pinuccia, io la trovo sempre lì quel posto lì, ma la conosco per quel rapporto lì così. Ma non so mica chi sia, in verità, nel regno di Dio. Mi spiego? La conosco soltanto in quanto conoscere il rapporto che ha con Dio. In quel rapporto che ha con Dio, allora, mi spiego, posto lo conoscere. Altrimenti, naturalmente, conosciamo sempre in quanto, perché ieri l'ho vista così, l'altro giorno l'ho trovata là. Memoria. Tutto quindi raffronto con memoria. Ma in realtà non lo sappiamo mica. Capito? Ecco, ora dico, quello che ci dà la capacità allora di sopportare una presenza, di entrare in amicizia, eccetera, è sempre quello che
abbiamo capito? Custodito.
Certo.
Qui però parla quasi come di un colpo di fulmine, di ricordo, era questo che mi aveva detto.
Certo.
Cioè un ricordo improvviso, diciamo. Cioè, è tutto quello che abbiamo incamerato dentro che affiora in quel momento.
Sì, certo, ma affiora in quanto incontro una presenza che in quella, che con quella presenza mi fa ritrovare tutto. D'accordo? D'accordo? Vabbè. Facciamo versetto 5.
Sabato 16 maggio 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 4, ciclo C.
Facciamo ancora un versetto 4. Ma io vi ho detto queste cose affinché, venuta quell'ora, ve ne ricordiate come di cose che vi ho già detto. Franca.
Ci ha detto queste cose, cioè credo che ci che ci cacceranno fuori dalla sinagoga.
Tutto, le cose lui ce le dice in anticipo.
Beh, mi è venuto in mente il Lucifero Rosso che dice queste cose ve le dico prima perché quando
parlo della fine del mondo.
Vengono, sappiate che io sono.
Ah, beh, sì, certo.
Non è vero.
Ma dici prima volta perché potete scampare da queste prove.
Ma lo dice a riguardo di Giuda, quando dice che Giuda se n'è andato, dice sappiate che io sono.
Certo.
E quando l'avevo letto, il Signore me lo sono segnata perché ho detto così, ma questo lo dice per tutti. Quindi era lì in riferimento a Giuda, anche per Giuda. Quindi quando arriva questa cosa, sì, Giuda è un attore come tutti gli altri. Quindi anche per lui, sappiate che io sono, per tutti, per me, Giuda sono io.
Non temete, sono io, ecco, sono gli avvenimenti, ecco, sono
per
io.
Cui, io sono. Ecco, tenendo certo. Presente il mio creatore, posso così, ecco, è lui che guida gli eventi, quello che fa fare.
È lui che fa le cose.
E mi ha dato tanta speranza, perché ho detto non devo aver paura di nulla di quello che mi accredita, pure dei tradimenti, perché il tradimento è, anzi è una grazia poterlo che il Signore mi fa se lo esteriorizzo, perché è rivelazione di quello che è stupendo. Allora non mi ha fatto
niente.
Dio è quello che dice prima.
Dio è?
Dio è quello che dice prima,
sì,
si avvenga.
Certo.
Perché
fino se crediamo.
Ecco,
se crediamo quando avvengono diciamo ah me l'aveva detto,
intanto che non le sappiamo, noi non siamo in colpa. Però quando lui ce l'ha detta e non
se trascuriamo siamo in colpa,
allora dopo la colpa rimane.
Defina?
Personalmente questa frase mi dà fiducia, perché se oggi non capisco un suo annuncio, però forse anche inconsciamente magari in un magazzino, quando lui verrà ritornerà col suo richiamo me lo farà capire.
Sì, però l'importante è che l'abbia interiorizzata. Cioè, io ascolto una parola, però non disprezzare quella parola, vero? Raccogliete, anche se non lo capisci, mezza, custodisci la dentro di te. Quando si realizzerà, dice, oh, me l'aveva detto. E quello ti salva.
Era buona. Certo. Però siccome qui dice, quando verrà la loro ora, no? Allora pensavo, in che cosa consiste questa ora di loro? Cioè, l'ora nella quale manifesteranno...
L'ora delle tenebre, perché ci viene l'ora delle tenebre che non ha niente a che fare con me, eccetera, però è necessario che venga tutto quanto. L'ora del rifiuto, sostanza, capisci? Sì. L'ora del no. Ah, Franco. Giovanni?
Ma è come dire che c'è un tempo che Dio parla e un tempo che...
Che l'uomo parla.
Che l'uomo parla.
Certo.
Quindi...
Che l'uomo parla. E infatti l'uomo può dire che Dio non c'è. È necessario che lo dica. Che l'uomo si compromette in qualche modo. Lui si può compromettere, Dio dà la possibilità all'uomo di parlare, là dove è solo Dio che parla, perché Dio è solo quello che parla. Ti dà, perché ti dà la possibilità di comprometterti. Non ti ha compromesso, perché dopo lo ti conduce dove vuoi.
Che... Però lui me lo dice prima, in modo che...
Per evitarti lo scandalo, perché quando l'uomo parla tu puoi essere scandalizzata, dice, ma signore, non sei tu che parli, allora come mai? C'è questo parlare, quindi. Allora tu puoi correre il rischio di essere scandalizzato. Allora tu lo dici prima, perché tu sai che tutto è contemplato nel disegno, capisci? È sempre Dio che parla, anche se apparentemente c'è lo scandalo. Agata.
Ecco quindi l'importanza di rimanere nelle sue parole, per capire...
Perché sono le sue parole che mi danno la possibilità di assimilare la realtà, gli avvenimenti. A te gli avvenimenti mi sorprendono, mi scandalizzano, esatto. Capisci? Certo, mi distruggono, noi siamo distrutti dagli avvenimenti. Se invece noi teniamo presente la parola di Dio, alla luce della parola di Dio, quell'avvenimento dico, ah, ma già, esatto. Signore, sei tu. Anzi, vedo la prova del disegno di Dio, dell'opera di Dio, perché trovo la conferma, e quello mi dà forza.
Ci dice prima queste cose perché sa che se ne deve andare. Quindi quando lui se n'è andato, noi siamo preparati per questo.
Comunque tutto il disegno di Dio, tutta l'opera creatrice di Dio, è tutto impostato su questo. Far giungere a noi le cose prima che avvengano. Per cui tutta l'opera creatrice di Dio è fatta di parole e realtà. La realtà è preceduta dalla parola. Ora, se noi accogliamo le parole, siamo preparati a comprendere la realtà e sopportarla.
se noi non accogliamo parole, non siamo preparati, la realtà ci scandalizza e ci rende insopportabile. Allora noi, questa realtà qui necessariamente avviene, quella in cui noi ci sbattiamo con il naso dentro, mi capisci? È la realtà dei fatti stessi, giorno dopo giorno. Però questi fatti sono preceduti da una parola. Ecco l'importanza di credere alla parola di Dio. Se io credo alla parola di Dio, il fatto è giustificato dalla parola di Dio. Allora, Signore, me l'avevi detto. Se io ti dico, guarda, domani mattina tu incontrerai tale cosa, così e quell'altra, mi capisci? E se tu credi alla parola, domani mattina incontrerai quella, se me l'aveva detto, hai la capacità, non le sei sorprese, hai la capacità di sopportare, perché c'è un disegno. Quel disegno ti rende tranquillo, mi capisci? Perché la cosa è contemplata. Quello è contemplato, non arriva l'avvenimento, mi capisci, eccetera, che opera non so, di una potenza nemica, di qualcosa che possa parlare. No, è contemplato di Dio, mi capisci. Sì. Pinuccio.
Sono ancora nel discorso prima, perché mi sembra osservare, come mi hai fatto osservare, che il Big Bang è attuale. È un Big Bang, quello. Un'esplosione di luce.
Tanto. E qui 10 miliardi di anni cosa si stanno a fare?
Ma se è vero quello lì che è attuale è un Big Bang.
Sì, ma allora i 15 miliardi di anni cosa si stanno a fare?
È tutta l'intensità di amore di Dio per me, cioè per ciascuno di noi, tutta preparazione, perché io ci sia. E quindi rende attuale, rende... cioè...
Guarda, non parlare di cose che ti superano pazienza, allora resta in quello che è la parola del Signore.
Però è stata una luce per me.
E va bene, allora tieni.
E
non parlare che non riesci, appunto, non riesci.
Però è un segno di un grande amore di Dio, tutta l'opera meravigliosa che ha fatto per me. Riguardo questo versetto, ecco, è sempre questo che ho già detto prima, ve lo dico prima perché non mi scandalizziate. Questo scandalo sarebbe lo scandalo è deviare dal fine, no? Quindi uno rimane.
No, lo scandalo è un inciampo.
Un inciampo
lo scandalo è una pietra sul cammino che ti incontro cui ti inciampi tu puoi cadere. Lo scandalo però è inciampo, poi diventa quello. Per cui tu stai camminando e certamente tu lo puoi perché quella ti inciampa e puoi cadere. Fatti male, tanto lo dici. Ma qui non dice che non sia scandalo, qui dice affinché ve ne ricordiate. Dice una cosa molto importante. Gesù dice queste cose prima affinché ve ne ricordiate. Memoria.
E lo Spirito Santo vi ricorderà tutto quello che vi ha detto. Sarà lo Spirito Santo.
Vabbè, lo Spirito Santo quando verrà ti ricorda tutto. Quindi dice, vi ho detto queste cose prima che venga affinché ve ne ricordiate.
Perché avendolo interiorizzato, affiorerà il momento giusto e mi darà
una mano. Quando quella parola lì, quella ti darà una mano, quella ti aiuta, capisci?
Poi questo che dice se la ricordo, sempre verso se la 4, quello che...
Com'è?
Non vi ho detto queste cose fin da principio perché ero con voi.
No, quello non
quello ero un attimo sbagliato.
No, va bene.
Quindi, perché ve ne ricordiate.
Posso chiedere una cosa riguardo a ricordare? Quando, e dopo la risurrezione, che gli apostoli hanno detto, si ricordarono che Gesù aveva detto distruggete questo tempio e io lo riedificherò in 3 giorni. E capirono che Gesù, dice che si ricordarono e capirono il significato che Gesù aveva, che avevano queste parole, prima non avevano capito. Ma questo è dopo la risurrezione o è già dopo Pentecoste?
Non so.
Le dico queste cose prima che avvengano perché quando... vengono, sappiate che io crediate che non sono.
Maria.
Certo, è che nelle mie parole conoscerete la verità e la verità vi faremo.
Sì.
Ogni cosa va intenzionata in Dio, saremo salvati dal suo verbo.
Ogni cosa?
Va intenzionata in Dio.
È intenzionata, però ha l'intenzione di Dio. Già di per sé. Siamo noi che dobbiamo. Sì, dobbiamo vederla. Vedere l'intenzione di Dio.
Senza di Dio
possiamo
andare.
Sì, Giovanna.
Se non si mette Dio prima di tutto, proprio al di sopra di tutto, è inevitabile che si scambi il bene per male.
Certo. Cioè, è inevitabile. Inevitabile. Dio per giustizia è prima di tutto e quindi va messo prima di tutto. 4.
La necessità di rimanere nelle sue parole.
Certo. Agatha.
Solo Dio ci libera.
Solo Dio ci libera. Sì.
L'urgenza di restare nel cammino della conoscenza di Dio.
Solo se interiorizzo le parole di Cristo ho la possibilità di camminare.
Ah, certo.
Conoscete bene.
Lo dice lui. Io non ho capito.
Lui dice, voi siete veri.
Ah, vabbè. Gesù che lo dice.
Sì, con l'A maiuscola.
Non diamo un gran spettacolo di essere veri. Tutt'altro.
Demoni.
Vuoi dire questo?
Eh sì, grazie.
Però la scrittura non può essere nulla.
Non può essere nulla. Ok. Va bene, veloce.
Il Fratelli dice, queste cose vi ho detto affinché ve le ricordiate quando avevamo, perché è giunta la loro ora, cioè quando vi ricordiate. Ecco, questa premura di Gesù di dirci tutto è un segno di grande amicizia, no? Di dirci tutto prima.
Certo.
Dio ha un progetto stupendo per ognuno di noi.
Certo.
Il suo.
Arrivederci.
Grazie.
Prego. Grazie. Buona festa.
Sabato 23 maggio 1992, presso casa di preghiera.